Davide Giacalone, bentornato e buona giornata.
Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
Buongiorno Davide. Allora, ieri sul fronte della situazione in Ucraina sono successe tante cose, effettivamente. La prima pagina della stampa mette una fotonotizia con un titolo, insomma, che spiega molte cose, l'escalation, e racconta il nuovo assalto all'acciaieria di Mariupol. Poi il titolo di apertura: Occidente unito contro Mosca. Londra, giusto colpire in Russia con le nostre bombe, il Cremlino dice pronti alla rappresaglia e ordina il blocco del gas a Polonia e Bulgaria. A te.
Allora, l'unità dell'Occidente, cioè vale a dire l'unità, che poi insomma non è mica solo l'Occidente, c'è un pezzo d'Oriente se la mettiamo su questo piano, diciamo, è l'unità del mondo libero, delle democrazie, avverso la criminale operazione di invasione dell'Ucraina per mano russa e del presidente Putin, è stato un elemento non scalfibile fin dall'inizio. Viene ribadito e viene organizzato, ieri c'è stato questo incontro tra 40 paesi democratici, appunto, per coordinare le azioni. Contemporaneamente, non che ce ne fosse bisogno, ma diciamo così, per togliere lo sfizio a quelli che dicono perché non si negozia e che fanno le Nazioni Unite, è andato il presidente delle Nazioni Unite, è andato a Mosca, ha detto perché non proviamo a negoziare. La risposta è stata non se ne parla nemmeno, cioè perché tanto il negoziato esiste se si riconosce che la Crimea e il Donbass sono nostri. Ora, a parte i nostri russi, ora a parte il fatto che questo non potrà mai essere riconosciuto, ove mai, diciamo, per voglia di far cessare la guerra, si riconoscesse questo, la mattina dopo si aprirebbe un conflitto da un'altra parte. Basta vedere cosa sta succedendo in Transnistria, cioè non hanno la benché minima credibilità. Significativo ieri l'uscita del ministro degli esteri della Federazione Russa, Lavrov, il quale ha detto che proprio non si può escludere la terza guerra mondiale. Ed è arrivata immediata la posizione dei cinesi da Pechino, i quali hanno detto la terza guerra mondiale la potete escludere già da adesso. Perché è vero che loro ribadiscono di essere alleati, ma è un'alleanza fatta di cartone, perché gli interessi sono diversi. Nella storia plurisecolare non sono mai andati d'accordo, e segnalo peraltro che anche la famosa, diciamo, alleanza che comprenderebbe pure l'India, anche lì i rapporti sia tra l'India che è la Cina, sia tra l'India e la Russia, non sono tutt'altro che sereni. Quindi l'unico pezzo unito a questo mondo per ora siamo noi, cioè l'Occidente.
Andiamo nelle pagine interne del quotidiano La Repubblica, dove viene appunto riportata un'intervista, l'intervista del giornale governativo Rossiyskaya, Gazzetta, al segretario del Consiglio di Sicurezza russo Patrushev. Il titolo è «Distruggeremo i nazisti e l'Ucraina finirà smembrata», appunto un estratto dall'intervista. Gli europei hanno adottato i valori liberali, la priorità del privato sul pubblico, dell'individuo sulla patria, così non hanno futuro.
Esatto, è un'intervista molto interessante. Si tratta del presidente del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa, viene intervistato dal giornale ufficiale russo, quindi diciamo non può essere messo lontanamente in dubbio che si tratti di una voce ufficiale. E vedete, in quelle parole che tu hai letto c'è un mondo. Dice l'Occidente è corrotto, perché l'Occidente ha adottato i valori liberali, che sarebbero, secondo Patrushev, la priorità del privato sul pubblico, cioè io cittadino conto più dello Stato, e dell'individuo sulla patria, cioè mandare al massacro le persone per presunto patriottismo non è. Ora, Patrushev dice che questo è l'Occidente. No, questo non è l'Occidente, questa è la Russia, questo è il dottor Zhivago, questo è Pasternak, questa è la migliore Russia. E vedete, è esattamente questo, Patrushev c'ha ragione, solo che lui propagandisticamente chiama liberale occidentale quello che è la migliore tradizione russa contro la dittatura e i dispotismi che quella cultura russa hanno sempre provato a reprimere, quindi è a difesa della cultura russa che bisogna fare un pernacchio cosmico al signor Patrushev.
Dal quotidiano La Stampa abbiamo già letto l'apertura, adesso ci spostiamo invece a pagina 10 dove c'è un'intervista approfondita al cancelliere tedesco Olaf Scholz. È inutile un embargo sul gas, non farebbe finire la guerra, siamo in ritardo su fonti alternative. C'è anche una forma di autocritica, poi dice molte altre cose sulle armi chimiche, sulla sovranità delle nazioni in Europa, insomma intervista con grandi spunti, Davide.
Sì, molto interessante. Poi per chi fosse amante del giornalismo, non sono tantissimi, ma insomma diciamo per gli affezionati cultori, per i giovani che qualche volta dicono vuole fare giornalismo, beh, la leggano questa intervista. In questo caso non tanto le risposte, quelle ovviamente sono del cancelliere Scholz, ma le domande. Domande che gli fanno i giornalisti tedeschi, perché questa è la traduzione di un'intervista rilasciata a un giornale tedesco, e sono, diciamo così, leggermente incalzanti. Vede, se l'avessimo fatto in Italia, diciamo, la gran parte dei nostri leader politici avrebbe risposto: ah, ma se vuole sostenere quello, allora si candidi. Sto facendo una domanda, cerca di sapere una risposta. Siccome qualche volta il cancelliere è un po' claudicante, chi lo intervista gli dice: guardi che lui non mi ha risposto, e gli contesta l'incoerenza. Complimenti. E detto questo, però, la sostanza, che poi è quella che conta, ovviamente. Che cosa dice Scholz? Scholz intanto dice: non metto in dubbio nella maniera più assoluta l'unità occidentale, e i tedeschi continueranno a fornire armi sempre più utili agli ucraini. Un punto assolutamente importante. Secondo, dice: noi abbiamo commesso un errore enorme, lui parla della Germania, ma insomma insieme alla Germania l'Italia, diciamo, sta non esattamente nella condizione della Germania, ma ci stiamo vicini. Lui dice: noi tedeschi abbiamo commesso un grosso errore, perché il problema non era quello di avere diversi gasodotti che portassero tutti in Russia, il problema era avere gasodotti che portassero da altre parti. Lì noi italiani siamo messi meglio dei tedeschi, ma dice Scholz, aver fatto crescere la dipendenza da una particolare singola fonte di energia è stato un grosso errore, e ha assolutamente ragione. Naturalmente questo comporta il dover rimediare. Per rimediare nell'immediato ci costerà di più, su questo non c'è dubbio, pagheremo, perché ci faremo del male nel dover pagare questo prezzo, a esito del quale la Russia il gas ci può mandare i palloncini per aria nei giorni di festa.
Allora, apertura di Libero di oggi: l'escalation è iniziata, Putin ci minaccia, Grillo ci disarma. Pagina 6 di Repubblica, il fronte, il dibattito italiano: Conte vuole Draghi in aula sulle armi, no a quelle offensive, è la linea del Piave, va rispettato il principio della legittima difesa, dice, allo studio una mozione dei grillini. Poi, prima pagina del Giornale: le mosse dell'ex premier, Conte cinico, teme l'addio del PD, armi no, ma puntini di sospensione.
Allora, vabbè, questo, diciamo così, è un movimento in controtendenza, nel senso che l'Occidente si unisce. Tra l'altro, in quella intervista il cancelliere Scholz dice che spera di avere al Bundestag, cioè al Parlamento tedesco, una maggioranza più ampia di quella del governo, perché la chiama maggioranza patriottica, e c'ha ragione, cioè, io lo auguro, naturalmente lo auguro al governo tedesco e a noi tutti. Però in Italia, dice uno, mentre gli altri si uniscono, qualcuno dice deve cercare a distinguersi, però ci sta, voglio dire, stanno le regole della democrazia. Il Movimento 5 Stelle intende discutere in aula, in Parlamento, l'invio delle armi italiane che noi abbiamo inviato, continuiamo a inviare e continueremo a inviare, giustamente e opportunamente, perché se no non negozi più niente da nessuna parte, perché senza quelle armi non si negozia un accidente, perché l'invasione di Putin diventerebbe devastante. E vuole discuterlo in aula, lei si va in aula, si discute, casomai se il Movimento 5 Stelle vuole uscire dalla maggioranza può sempre farlo, tanto non lo faranno. Il punto è che se uno guarda, diciamo, dove sono gli atteggiamenti critici rispetto a questa unità occidentale e questa nettissima, invalicabile, non scalfibile opposizione all'invasione criminale di Putin? Lo trovi in alcune cose il Movimento 5 Stelle e in alcuni atteggiamenti la Lega. E non è un caso che erano alleati al governo all'inizio di questa legislatura, poi litigarono fra di loro all'inizio di questa legislatura, e forse non era neanche un caso che le campagne elettorali avessero portato a quei risultati. Questo è un problema che non va posto a Conte o a Salvini, o anziché a Letta, a Meloni o Berlusconi, se lo devono porre gli elettori, cioè ce lo dobbiamo porre noi.
Sulla prima pagina del Corriere di Spalla troviamo una notizia che stiamo dando anche noi questa mattina nei giornali orari, nelle nostre sintesi. Sofia e Varsavia, il Cremlino taglia il gas, accadrà dalle 8 di questa mattina, la russa Gazprom chiude i rubinetti verso questi due stati.
Perché si rifiutano di pagare in rubli, ci rifiuteremo tutti di pagare in rubli, ne abbiamo parlato nel corso della settimana scorsa del trucco del doppio conto, ma no, la sostanza è questa. Quindi a maggior ragione ieri la Commissione Europea ha approvato e ha autorizzato il prezzo fisso in Spagna e in Portogallo. Credo che l'Italia ha già fatto richiesta di entrare nello stesso regime, credo che ci si arriverà in tutta l'Unione, salvo quanti volessero tenersi fuori, e l'importante è a questo punto l'acquisto e lo stoccaggio comune, perché sarà tutto questo crea ovviamente dei disagi anche molto, molto fastidiosi e anche costosi, però l'importante è che siano gestiti in maniera comune. Quello che è escluso è che si lasci la Polonia e la Bulgaria a vederselo per i fatti loro, assolutamente no.
Allora Davide, restiamo sul Sole 24 Ore, cambiamo decisamente argomento. A proposito, piccola parentesi, oggi il Corriere della Sera, chiedo scusa, ci informa e ci racconta quanto è bella una regione italiana, che è il Friuli Venezia Giulia. C'è questo dato che mi ha colpito stamattina quando ho preso in mano i giornali, cioè che tutte le pubblicità del Corriere di oggi, sono più di una ventina, sono dedicate a questa regione. Io credo che sia un dato che riflette, no, la voglia delle regioni di portare da loro i turisti adesso che si comincia effettivamente a parlare di ripartenza. Detto ciò, pagine interne, pagina 20 del Corriere, si parla di giustizia. Primo sì alla riforma, Cartabia è la migliore possibile. A Montecitorio 328 voti favorevoli, 41 contrari, ora l'intesa alla prova del Senato.
Sì, qualcuno ha cominciato a dire la cambieremo al Senato. Mi domando quanto l'opinione pubblica abbia memoria e soprattutto interessi questa faccenda, forse non moltissimo, però se uno ha memoria, secondo me, se memoria, dovrebbe confrontare i 328 voti favorevoli e 41 contrari, più che legittimo, il Parlamento serve a quello, a votare a favore ma anche contro, però tutti quelli che avevano detto no, io non la voterò, no, io il distingo, eccetera, poi alla fine si è astenuta Italia Viva e per il resto la maggioranza stava tutta lì. Non avevano ancora finito di votare a favore, dice adesso la rivediamo al Senato. Adesso a un certo punto la fate pure finita, perché non è una riforma rivoluzionaria, cambia profondamente la giustizia, almeno questo cercate di farlo in fretta.
Andiamo sulle pagine economiche, allora la prima del Sole 24 Ore, le imprese no al ricatto del ministro, questa l'apertura, ci sono poi appunto le dichiarazioni, ipotesi irricevibile, quella di vincolare gli aiuti ai contratti, quindi ipotesi irricevibile in una fase estremamente critica per l'industria, priorità al taglio del cuneo fiscale, ne parla ovviamente anche il quotidiano La Stampa nelle pagine interne, l'Europa è tornata al lavoro, l'Italia no e ora restano a casa anche i navigator, ci sono i dati Eurostat che fotografano il divario, l'UE ha raggiunto i livelli pre-Covid, Roma ancora indietro.
Allora, cerchiamo di capirci, nella negoziazione su quanto prende un lavoratore in una specifica situazione e condizione, ove non ci sia un contratto nazionale, contano i rapporti di forza in quel momento, il desiderio di prenderlo, la necessità dell'uno o dell'altro e così via, ma nella media, nell'insieme e ovviamente per tutto quello che è regolato dai contratti nazionali, il valore del salario, il quantum del salario non è che sia una decisione, uno la prende, ce la mettiamo già un po' di più, un po' di meno, a secondo che uno sia tirchio o generoso, cioè l'impresa sia tirchio o generoso, questa è una scemenza. Il punto è che il salario, questo il ministro del lavoro se lo mette in testa, non potrà mai, mai salire, crescere, se non a fronte o di una crescita della produttività, cioè siamo stati più capaci, abbiamo fatto di più, perché l'imprenditore ha investito, perché il lavoratore è diventato più bravo, è cresciuta la produttività e quindi deve crescere anche la remunerazione dei fattori produttivi e il lavoro è uno dei fattori produttivi. Oppure l'altra possibilità è che diminuisca la fiscalità. altresì detto altra formula magica, il cuneo fiscale. Se non sta una di queste due cose, o cresce la produttività o diminuisce la fiscalità, il salario rimane lì, fermo, inchiodato, ma su questo non c'è alcun dubbio che le cose vadano a questo modo nel mondo. Il problema che ci si deve porre è che rispetto al tasso di occupazione, che è quello che veramente conta, nel 2019, che peraltro è stato un anno di crescita dell'occupazione in Italia, attenzione, il 2019 è stato un anno in cui abbiamo fatto una specie di record degli occupati, beh, avevamo il 59% al lavoro, la media europea era il 68.1, oggi l'Unione Europea, la media europea è tornata al 68.4, l'Italia sta al 58.2, un po' meno. Cioè noi il problema dell'elasticità del mondo del lavoro dobbiamo porcelo, perché non averlo elastico frega chi è fuori, cioè i disoccupati.
Alle 7.31 ringraziamo Davide Giacalone anche per l'intervento di oggi. Ci ritroviamo domani mattina intorno alle 7.10. Grazie e buona giornata. Buon lavoro, Davide.
Grazie a voi, buona radiovisione a tutti.
Da Confindustria, il post in fabbrica. RTL 102.5 incontra le aziende italiane.
Sono le 7.48 minuti, anche oggi incontriamo in realtà non un'azienda, un ITS, abbiamo iniziato a farlo dall'inizio di questa stagione 2021-2022, queste realtà scolastiche di alta formazione che poi permettono a coloro che le frequentano di trovare molto velocemente un impiego all'interno delle aziende che fanno parte di queste fondazioni, tra l'altro molto spesso degli ITS. Stamattina siamo con ITS Macchina Lonati di Brescia, specializzata nel fashion e in particolare in tre aree: il marketing, la moda e il design. Sicuramente molto preso di mira da molti in tutta Italia, molti ragazzi, e con piacere abbiamo in studio con noi il vicepresidente Giovanni Lodrini. Buongiorno e grazie per essere con noi.
Buona giornata. Buongiorno. E grazie per l'invito.
Bentrovato. Allora cominciamo a raccontare il vostro ITS partendo magari proprio da queste tre macro aree.
Beh, direi che sono aree in questo momento assolutamente appetibili. Noi nasciamo 20 anni fa, quando gli ITS non c'erano ancora, e poi in Italia è arrivata nel 2010 la legge sugli ITS, e quindi ci siamo trasformati in queste assolutamente innovative scuole di alta formazione, post diploma. Agiamo soprattutto sull'area design, moda, comunicazione, e-commerce, digitalizzazione, e quindi siamo decisamente oggi molto appetibili in termini di formazione e appetibili per le aziende che ricercano le figure che noi formiamo come il pane.
Dottor Lodrini, qual è la percezione che hanno gli italiani, sia gli studenti quando si trovano a dover scegliere il proprio percorso formativo, sia le famiglie nei confronti dell'ITS?
Beh, diciamo che gli ITS sono nati nel 2010, quindi ovviamente sono una realtà formativa abbastanza giovane. Culturalmente ci vuole del tempo perché entri nella testa delle famiglie e degli studenti che c'è una possibilità alternativa all'università e all'accademia. Però devo dire che in questi 10 anni c'è stato fatto grandissimi passi in avanti, quindi gli ITS sono cresciuti tantissimo. Oggi in Italia ci sono già circa 30.000 studenti, ma l'obiettivo, anche per quanto è necessità delle aziende, è quello di arrivare almeno a 100.000 nell'arco di pochissimi anni. Sono una ottima alternativa all'università, non perché l'università non sia una bella scelta, assolutamente, ma se uno vuol fare qualcosa di immediatamente pratico, se vuole realizzare qualcosa che è nelle sue idee, l'ITS è la soluzione migliore. A, perché una persona riesce, un giovane riesce a esprimere immediatamente le proprie potenzialità anche pratiche, e B, perché, e questo lo dicono i numeri, c'è poi una ricaduta immediata su quello che è: trovo il mio posto di lavoro, trovo il posto di lavoro che piace a me, che è altissima. ITS Macchina Lonati di Brescia arriva su alcuni corsi a collocare il 100% degli studenti, non dico nell'arco dei 6 mesi, nell'immediato.
Quindi nel momento in cui poco dopo che si sono iscritti e che hanno iniziato il percorso.
Diciamo che qualche imprenditore vorrebbe rubarli ancora prima, ma noi insistiamo sempre perché devono assolutamente finire il percorso.
Devono essere formati.
Tenendo conto che è un percorso molto pratico. Più del 35% è fatto direttamente in azienda, e per arrivare oltre il 50% è tutta attività laboratoriale, quindi sono proprio percorsi assolutamente pratici.
Specifici anche molto.
E poi hanno una particolarità, quantomeno l'ITS Macchina Lonati di Brescia: noi abbiamo l'87% degli dei docenti che arrivano dal mondo professionale o dalle aziende. La faculty è fatta da 110 persone, vuol dire che 100 persone sono professionisti, cioè sono persone che tutti i giorni fanno quel lavoro lì, quindi trasmettono ai ragazzi quella che è la realtà.
E questo credo il valore generale degli ITS e delle, forse dubbio. L'idea di fondo, no, che li ha fatti nascere.
Non c'è dubbio.
Lodrini, parlavamo fuori onda anche dell'alternanza scuola-lavoro, no? Altra cosa di cui si parla moltissimo, gli ITS vanno in questa direzione, ma possiamo dire che non è abbastanza?
Non è abbastanza, assolutamente. Guardi, io non sono uno che si vanta, ma 20 anni fa noi praticavamo già alternanza a scuola-lavoro con alcune delle nostre realtà formative e venivamo tacciati di voler portare le aziende nella scuola e sembrava un peccato mortale. Oggi, grazie a questa nostra esperienza, noi abbiamo la possibilità e la fortuna di avere collegamento con più di 3.600 aziende, ed è la fortuna per noi, è la fortuna per i giovani che vengono da noi ed è la fortuna anche per queste aziende. Da noi succede tante volte un processo inverso: le aziende vengono a vedere da noi come possono migliorarsi e noi diamo dei giovani alle aziende. Io ho avuto tante testimonianze di imprenditori che ci hanno detto: quel giovane, quella giovane è venuta, ha cambiato il processo della mia azienda, ha migliorato la mia comunicazione, mi ha cambiato l'azienda da così a così, è stato un miracolo incontrare quel giovane. Credo che sia una bella soddisfazione per chi fa formazione, per un'azienda credo che quel giovane lì sogni.
Leggevo un dato che mi ha molto colpito: nei corsi ci sono al massimo 30 studenti, cioè 30 studenti per corso, e questo immagino permetta di seguirli molto bene. Per esempio nei corsi universitari spesso capita che ce ne siano centinaia a volte.
Alcuni corsi sono al massimo 30, altri sono a 25, tutti i corsi di ITS macchina neonati hanno un tutor dedicato, cioè gli studenti hanno una persona che li segue 24 ore al giorno, ma realmente 24 ore al giorno, e ogni corso ha dedicata una persona. Questa è una cosa straordinaria,
un
perché i ragazzi non hanno bisogno del babysitter, sì, assolutamente, certo. Però hanno bisogno di un riferimento certo che li possa condurre dove loro vogliono arrivare.
Abbiamo 30 secondi, ci lascia con un esempio di una collaborazione, una sinergia con un'azienda che ha particolarmente funzionato?
E guardi, ci vorrebbero 30 giorni, però posso raccontare, non so, l'azienda In Blu, che ogni anno ci fa, diciamo così, progettare, disegnare le ciabatte. Loro producono ciabatte in tutto il mondo e le producono, cioè gli studenti vedono che il loro progetto viene poi messo in produzione e realizzato.
Meraviglia, credo sia una grande soddisfazione per questi ragazzi e anche per la scuola, naturalmente. Salutiamo il vicepresidente dell'ITS Macchina Neonati, Giovanni Lodrini, lo ringraziamo.
Posso fare il don se volete, non so.
Anche la frase ci fa tutto stamattina. Questi ITS fanno tutto.
Ho qualche pratica.
È una persona ambiziosa, grazie per essere stato con noi. Come sempre, il Post in Fabbrica torna il prossimo mercoledì.
Grazie a voi, grazie davvero.
Mancano pochi giorni a questa data molto attesa, quella del 1° maggio, perché proprio questa settimana si decide sulle mascherine al chiuso, ma non solo su questo. La legge prevede appunto che dal 1° giorno di maggio non si usino più, ma è ormai quasi certo che ci saranno ancora alcune situazioni in cui verranno mantenute. C'è cautela, lo dice il ministro alla salute Speranza, insomma, e probabilmente ci sarà poi un'ordinanza nei prossimi giorni che verrà emessa dopo che il ministro avrà sentito anche il premier Draghi. Parliamo di questo e di altro questa mattina con il sottosegretario di Stato al Ministero della Salute Andrea Costa, che è tornato a trovarci e che ringraziamo per questo. Buongiorno e bentornato.
Buongiorno, grazie a voi.
Buongiorno, allora partiamo con un breve recap della situazione. A che punto siamo con i contagi? Perché poi ogni giorno oramai i bollettini vengono pubblicati. Fortunatamente non siamo più come nel primo periodo a seguirli giorno dopo giorno. Leggo che aumentano un po' i ricoveri ordinari, però calano le intensive. Insomma, a che punto siamo?
Beh, non c'è dubbio che siamo di fronte ad un innalzamento dei contagi, ma fortunatamente questo innalzamento non sta producendo una pressione sui nostri ospedali, e credo che questo sia l'elemento più importante che dobbiamo monitorare ogni giorno. D'altronde l'obiettivo è quello di arrivare ad una convivenza con il virus. Credo che sia impossibile ragionare su un contagio zero, una convivenza che appunto permette ai nostri ospedali di continuare nell'attività ordinaria, permette alle nostre attività di ripartire, al nostro paese di ripartire.
Sottosegretario Costa, noi ci siamo sentiti più volte dall'inizio della pandemia, allora io la domanda non gliela faccio, insomma, è chiara la questione delle mascherine, le mascherine al chiuso. Tutti vogliamo sapere questo, perché questo in fondo è l'unico tassello mancante allo scenario che si apre dal 1° maggio.
Sì, io credo che col 1° maggio si apre sicuramente una fase nuova, e diciamolo con chiarezza che dal 1° maggio non sarà più richiesto l'utilizzo del Green Pass, e credo che questo rappresenti il vero elemento di cambiamento e il segno tangibile di una fase nuova. Per quanto riguarda le mascherine al chiuso, io credo che in questi 2 anni da parte dei cittadini ci sia una diversa consapevolezza e anche un senso di autoprotezione. Faccio l'esempio delle mascherine all'aperto: nonostante abbiamo tolto l'obbligo ormai da mesi, continuiamo a vedere cittadini in situazioni di piazze affollate che continuano a indossare le mascherine. Questo è un segno veramente di una responsabilità. Per quanto riguarda le mascherine al chiuso, io credo che anche qui ci sia bisogno di un cambio di passo. Io credo che si possa passare in senso generale ad una raccomandazione, perché ovviamente la mascherina rappresenta certamente un elemento di protezione. Per quanto riguarda l'obbligo, riservarlo in alcune situazioni, pensiamo ai trasporti pubblici, pensiamo ai cinema, ai teatri, quei luoghi dove ovviamente vi è un affollamento maggiore, allora lì è ragionevole pensare ad una proroga magari di 1 mese dell'obbligo ancora dell'utilizzo delle mascherine. Per tutto il resto credo che si possa passare ad una raccomandazione. Questa ovviamente è la mia posizione, mi auguro che si arrivi nei prossimi giorni a questa sintesi.
Dal 1° maggio tutto.
Quindi,
questo?
Fra 3 giorni?
Beh, certo, entro questa settimana verrà presa una decisione su questo tema, non c'è dubbio.
E poi diceva il prolungamento eventualmente di quelle obbligatorie al chiuso per un massimo di un altro mese, di 30 giorni?
Ma io credo che il ragionamento che si sta facendo è questo: 30 giorni, oppure far coincidere questo prolungamento con la fine dell'anno scolastico. Però ecco, ragioniamo per arrivare ad un'estate senza restrizioni, questo è l'obiettivo, e credo certo che sia un obiettivo assolutamente alla portata oggi.
E poi c'è il tema delle mascherine e del Green Pass al lavoro. Allora, anche qua non dovrebbe servire più il certificato verde in nessuna situazione, tranne forse per la sanità, negli ospedali.
Beh, è chiaro, negli ospedali ricordiamo che continua a rimanere l'obbligo di vaccinazione fino a fine anno, quindi per coloro che non rispettano questo obbligo non ci sarà la possibilità di essere reintegrati sul posto di lavoro. Questo è un punto fermo sul quale il governo è rimasto sulla posizione iniziale. Per tutto il resto, di fatto, dal 1° maggio il Green Pass non sarà più un certificato richiesto.
Per quello che riguarda le mascherine invece sui luoghi di lavoro, abbiamo letto che negli uffici pubblici sarà necessaria almeno la chirurgica, però alle aziende avete deciso di lasciare libertà, potranno scegliere se farle indossare ai propri dipendenti oppure no.
Beh, guardi, sui luoghi di lavoro è proprio uno di quei temi sui quali si sta ancora discutendo per arrivare a trovare una sintesi. Per quanto mi riguarda, la mia posizione personale è quella di arrivare ad una raccomandazione per tutti i luoghi di lavoro, perché credo che sia giunto il momento, dopo 2 anni di regole e di restrizione, di dare fiducia agli italiani, quegli italiani che hanno dimostrato un grande senso di responsabilità, anche perché credo che diventi molto difficile, molto complicato andare a regolamentare l'utilizzo della mascherina sui luoghi di lavoro. Si tratterebbe di diversificare, di fare tutta una serie di casistiche che credo complicherebbe l'applicazione di questa norma. Quindi mi auguro e auspico che per quanto riguarda i luoghi di lavoro si possa arrivare ad una raccomandazione, quindi affidarci al senso di responsabilità dei cittadini.
Sottosegretario, un'ultima domanda su questo tema, poi passiamo ad altro. Nelle discoteche, siccome lo diciamo praticamente ormai da 2 estati, hanno pagato un prezzo altissimo, le discoteche farebbero parte di quel pacchetto di attività in cui l'obbligo di mascherina può restare al chiuso dal 1° di maggio?
Guardi, sulle discoteche io credo che non possiamo essere ipocriti, e dobbiamo essere consapevoli che quando parliamo di discoteche parliamo di luoghi di aggregazione dove ovviamente si balla e dove ovviamente pensare all'utilizzo della mascherina credo che sia utopistico. Dobbiamo essere realisti in questo senso, quindi nel momento in cui decidiamo di tornare alla normalità perché riteniamo che oggi ci siano le condizioni per questa nuova fase grazie, ricordiamolo, a quei 52 milioni di cittadini che hanno aderito alla campagna vaccinale, e se oggi il nostro paese sta tornando alla normalità il grazie lo dobbiamo dire a loro e non ovviamente a coloro che irresponsabilmente hanno deciso di non vaccinarsi. credo che per quanto riguarda le discoteche, nel momento in cui decidiamo che queste attività debbano tornare ad essere aperte, dobbiamo essere consapevoli che all'interno delle discoteche, e per poter ballare, pensare all'obbligo delle mascherine è assolutamente irreale, utopistico.
Sottosegretario Costa, ci si interroga molto anche sugli stabilimenti balneari, perché appunto dal 1 maggio già in alcune regioni d'Italia, soprattutto quelle più calde al sud, si aprono ufficialmente questi stabilimenti balneari. Si scrive e si legge da un po' di giorni che si torna alla normalità, cioè come la fase pre-pandemia. Possiamo dirlo con serenità o in realtà qualche restrizione ancora rimane?
Guarda, io dico che dopo 2 anni di regole di libertà compresse dobbiamo veicolare dei messaggi rassicuranti e positivi ai cittadini. Ripeto, quei cittadini che in 2 anni hanno osservato le regole e hanno dimostrato un grande senso di responsabilità. Oggi ci sono assolutamente le condizioni per dire che avremo un'estate senza restrizioni, e credo che d'altronde sia giusto e non sia corretto vincolare l'oggi per paura del domani. Dobbiamo ovviamente continuare avere prudenza, monitorare la situazione, dobbiamo continuare a veicolare un messaggio importante e fondamentale per quanto riguarda la vaccinazione, quindi dobbiamo dire a tutti quei cittadini che sono ricompresi e che devono ricevere la quarta dose di prenotarsi e di riceverla, così come dobbiamo dire a quei circa 3 milioni di concittadini che devono ricevere la dose di richiamo di farlo, nonostante siamo di fronte a un allentamento delle misure restrittive. È importante perché dobbiamo essere maggiormente protetti, questo ci aiuterà anche di fronte a un'eventuale recrudescenza del virus.
Certo, chiaramente. Cambiamo un attimo tema, sottosegretario Costa, siamo quasi in chiusura, però ovviamente una domanda dobbiamo farla sui casi di epatite, di cui si sta parlando molto in questi giorni. Ieri ha parlato anche il sottosegretario Sileri, ha detto che i casi sono sovrastimati, che non sono tutti di origine sconosciuta. Ci spiega com'è la situazione?
Beh, su questo ovviamente il tema è all'attenzione del Ministero, non solo del nostro paese ma anche a livello europeo. La situazione è monitorata, ovviamente dobbiamo fare un appello a tutti i cittadini di segnalare eventuali casi, eventuali situazioni. Ripeto, è una fase di studio in continua evoluzione, a oggi non abbiamo ancora dati certi, ovviamente confidiamo nei prossimi giorni di avere qualche elemento in più da parte della scienza per poter affrontare questa situazione.
Grazie allora al sottosegretario alla salute Andrea Costa, buona terza, quarta, quinta fase, ormai non abbiamo capito, insomma buon periodo che si apre dal 1 maggio, che sicuramente dà grandi speranze anche in vista della stagione estiva. Grazie davvero, a presto.
Grazie a voi, buon lavoro.
Vogliamo occuparci di un argomento di cui si è parlato molto nelle ultime ore, ma cercheremo di approfondirlo bene, perché il consiglio di amministrazione di Twitter ha approvato all'unanimità l'offerta di acquisizione di Elon Musk per un'operazione stimata di 44 miliardi di dollari per Twitter. Parliamo dell'uomo più ricco del mondo e di un'operazione, insomma, che non è esattamente da poco, che dovrebbe concludersi entro il 2022. Ne parliamo con Martina Pennisi, giornalista del Corriere della Sera, già collegata con noi. Buongiorno Martina, benvenuta.
Ciao, buongiorno, grazie per l'invito.
E Martina è anche una super esperta di social, ecco perché è con noi questa mattina, e vogliamo capire come ha fatto Twitter, partendo proprio dall'inizio di questa storia, a portarsi a casa, diciamo, la nomea di social tra i più influenti, forse il più influente dei social, oltre che il più credibile anche, mi pare, no? Rispetto a tutto quello che stiamo utilizzando oggi. Come si è arrivati fino a qui? Come si è costruito questo percorso?
Guarda, hai usato il termine perfetto, che è appunto influente, nel senso che Twitter, per le sue caratteristiche anche banalmente grafiche, diciamo, si presta molto a essere praticamente uno strumento di comunicazione diretta utilizzato da parte di politici, persone insomma attive nel mercato, dirigenti d'azienda come nel caso di Musk, giornalisti. È inevitabilmente assolutamente il social preferito dei giornalisti, chi lavora nel settore dei media. Oserei dire, ovviamente una provocazione, solo loro, nel senso, ricordiamoci che Twitter ha un numero di utenti piuttosto basso, siamo intorno ai 200 milioni di utenti monetizzabili, ricordiamoci che Facebook, Instagram, TikTok viaggiano ben oltre il miliardo, però Twitter ha questa capacità di portare le dichiarazioni di appunto politici, di chiunque voglia fare una dichiarazione, sui telegiornali della sera, in radio, sui quotidiani, sui siti, perché appunto si presta molto. Quindi fin dall'anno della sua fondazione si è dimostrato molto efficace da questo punto di vista, lo stiamo vedendo purtroppo durante il conflitto in Ucraina, nel senso che i leader ucraini ne stanno facendo appunto un uso molto, molto specifico, esaltando le capacità della piattaforma, insomma, quindi si presta molto a questo.
Certo.
Musk ne fa un uso massiccio. La sensazione è che innanzitutto abbia voluto comprare il suo giocattolone. Sappiamo noi che questi imprenditori digitali poi si fanno prendere anche dalle loro passioni e interessi. L'ha fatto anche Zuckerberg con Oculus e poi adesso ci ha fondato sopra il metaverso.
È così. La domanda è appunto: perché Musk ha fatto questa scelta? È solo un giocattolo oppure, come dicono alcuni analisti, potrebbero esserci delle motivazioni politiche dietro?
Allora, intanto, vabbè, fa veramente impressione, perché se pensiamo che oggi una delle navicelle di SpaceX porterà Samantha Cristoforetti e gli altri astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale, e quindi diciamo qualcosa di molto, molto concreto, tangibile, anche dispendioso e con dei ritorni importanti. Ecco. Twitter è uno strumento molto importante per le ragioni che abbiamo già detto, e anche appunto per il discorso pubblico, no? Perché, come Musk ha ripetuto, è una piazza in cui c'è la sfida di capire come moderare eventualmente il discorso pubblico. Secondo lui, nella sua dichiarazione, non deve esserci praticamente moderazione, nel senso deve esserci il rispetto della legge. Lui ha detto: bisogna rispettare la legge, però ognuno deve essere libero di dire ciò che vuole, che è una concezione molto, molto americana, no? Di come deve essere regolato il discorso pubblico. Il problema è che al punto di bisogna rispettare la legge, chiunque lavori in questo settore c'era arrivato da un po'. Il problema ovviamente è che queste sono piattaforme internazionali, le leggi sono tante e diverse, i contenuti vengono pubblicati a una velocità in un numero incredibile, e quindi non è facile come dirlo, diciamo. Quindi sicuramente il fatto che Musk abbia acquistato Twitter fa pensare, non diciamo preoccupare, ma insomma fa pensare che possa avere un impatto su come Twitter funziona e quindi su come circolano le informazioni. L'esempio pratico più vicino è anche capire cosa succederà con Trump. Trump è stato estromesso per volere di Jack Dorsey, che è il cofondatore ed ex amministratore delegato. Musk potrebbe decidere di tornare indietro, anche se Trump per ora ha detto di non essere interessato, però insomma quello è una delle prime cose che vedremo. L'altra, che mi sembra anche più meno importante, ugualmente importante ma molto divertente da osservare, è capire se Trump riuscirà a trasformare Twitter in una piattaforma più grande, più popolata e profittevole dal punto di vista economico, perché Twitter ha sempre fatto fatica. E su questo chiudo. È interessante anche capire cosa diventeranno i social network, perché sappiamo che sono in un periodo difficile della loro relativamente giovane storia, no? Le azioni di Facebook sono bassissime ormai da tempo. Zuckerberg appunto è impegnato col nuovo giocattolone e punta al metaverso. Adesso c'è Musk che è un visionario, uno dei imprenditori più importanti al mondo in questo momento. Sarà capace di scrivere una nuova pagina dei social network con Twitter o no? Questo è interessante e sfidante da seguire.
Sì, insomma, sono tanti gli interrogativi aperti. Bisognerà capire se Twitter potrà restare un social centrale dal punto di vista del dibattito, se magari possa diventarlo ancora di più. Certo, la notizia fa discutere, perché forse anche il primo bene, no, immateriale che acquista questo imprenditore a tratti visionario, che abbiamo conosciuto per l'auto elettrica, per i razzi, quindi insomma c'è un filo che unisce i razzi con un tweet, e questo sicuramente apre a molti ragionamenti. Grazie.
E poi diciamo che lui ha fatto parlare di Twitter in questi giorni gente che su Twitter non è.
Esatto, infatti.
però Twitter appunto, ripeto, in realtà non lo usano così in parte.
Grazie Martina Pennisi del Corriere della Sera. C'è un dato curioso, molto very normal, cioè che oggi è il secondo ospite che compie gli anni, quindi insomma questo 27 aprile
porta bene,
è una giornata che regala soddisfazioni, quindi
buon
tanti
compleanno
auguri.
Martina,
e buon lavoro.
Grazie davvero, bello festeggiarlo con voi.
Ti facciamo lavorare anche la mattina del compleanno, la mattina presto. Ciao, a presto.
Grazie, ciao.
Torna ai nostri microfoni la direttrice del quotidiano La Nazione, Agnese Pini. Buongiorno direttrice, grazie per essere con noi.
Buongiorno e grazie a voi.
Buongiorno direttrice. Allora, vorrei far commentare subito un'agenzia, in realtà è solo una conferma di quello che andiamo dicendo da ore, da ieri sera. Gazprom ha annunciato di aver completamente sospeso a questo punto le forniture di gas a Polonia e Bulgaria, i motivi li sappiamo, il mancato pagamento alla fine della giornata di ieri, che era il limite del gas in rubli. Che cosa ci dice questa notizia e quali sono gli scenari che apre?
È l'attuazione di una controsanzione annunciata da Putin, che già, lo ricordiamo, alla fine di marzo aveva appunto risposto con la minaccia di una controsanzione alle sanzioni dell'Occidente in maniera molto chiara, quindi intanto con una risposta economica a cui affianca nel frattempo anche le minacce belliche, perché in queste ultime ore, in questi ultimissimi giorni si è intensificata anche a livello per ora di parole, quindi di minacce, ma abbiamo visto come poi Putin alle minacce faccia quasi sempre seguire anche azioni concrete. Dicevo, si è intensificata lo scontro dialettico, le parole di Lavrov sono state molto dure ieri l'altro, quando ha ribadito che la NATO ha ingaggiato una guerra per procura, che è la terza guerra mondiale vicina. Insomma, si evocano con parole sempre più pesanti e più minacciose scenari bellici decisamente più preoccupanti ancora di quello già terribile che è in atto. E appunto questa controsanzione economica è un primo tassello concreto della risposta che Putin intende dare, o spera di dare, o immagina di dare all'Occidente. Se siamo ancora nel campo delle minacce, cui si risponde con controminacce, quindi degli avvertimenti e del bluff, è difficile dirlo a questo punto, proprio perché Putin ha mostrato una grande imprevedibilità, ma anche poi una grande spietata lucidità nel perseverare sui scopi e sui obiettivi.
Senza dubbio. Torniamo alla questione di un possibile accordo. Putin appunto è stato chiarissimo su questo: senza Crimea e Donbass non se ne parla nemmeno, e poi c'è questa data fatidica del 9 maggio dove dovrebbero accadere delle cose. Davanti a che cosa ci troviamo? Alla vera possibilità di un accordo se l'Ucraina decidesse di appunto lasciare Crimea e Donbass, o ancora potrebbe essere l'inizio di qualcosa che poi prosegue e Putin potrebbe non cedere, andare avanti, prendersi altri pezzi di Ucraina?
Anche qui per rispondere davvero a questa domanda dovremmo sapere che cosa c'è nella testa di Putin, ed è appunto la grandissima incognita, cioè uno dei motivi per cui l'Occidente, in questo caso ancor più che l'Ucraina, non riesce a trovare una strategia a lungo termine compatta su come rispondere a Putin, è proprio che nessuno sa qual è il punto di caduta di Putin, cioè dove Putin è davvero disposto a fermarsi, dove è davvero disposto a fare poi un passo indietro, un passo di lato rispetto alle sue tentazioni espansionistiche. Detto questo, è altrettanto invece oggettivo che Putin non può sedersi a nessun tavolo di trattativa senza portare qualcosa a casa, anche rispetto alla sua opinione pubblica. Insomma, nel momento in cui scatena una guerra delle proporzioni folli che ha appunto messo in piedi, destabilizzando l'intero ordine mondiale, non puoi poi semplicemente tornare a casa con un accordo di pace, certo, in cui appunto non intasca nulla, perdonate il termine. Per cui ecco, diciamo che Donbass e Crimea sono il minimo sindacale che Putin deve riuscire a portare come bottino di guerra. Crimea perché già di fatto l'aveva, ha bisogno che venga riconosciuta, il Donbass perché è il primo motivo per cui ha scatenato la guerra, non è l'idea della grande russa e della ripresa di quei territori che secondo lui sono russofoni, filorussi, o comunque desiderano l'annessione alla Russia. Però parliamo appunto del minimo sindacale. Mi sembra sempre che a fronte di questo minimo sindacale, la sproporzione bellica messa in atto con i bombardamenti a tappeto, il tentativo di prendere Kiev, gli eccidi che ci sono stati nella parziale ritirata dell'esercito russo, ecco, mi pare quello sia davvero un minimo sindacale molto minimo rispetto a tutto l'orrore che ha scatenato. Quindi su questo ho dei dubbi, ma che sono dubbi di logica. Poi certo, appunto quello che davvero è la testa Putin
Non si può sapere, insomma, bisogna che anche sul campo succeda qualcosa di concreto, anche perché poi sui negoziatori, per esempio, adesso si è riproposto di nuovo Erdogan. Mi sembra di capire che anche qui si continuano a fare degli incontri. Abbiamo visto anche Guterres che è andato a fare visita a Putin. Adesso, come dicevamo, Erdogan si ripropone per fare da mediatore, ma sono tutti incontri che finiscono un po' e lasciano il tempo che trovano.
Lascio il tempo che trovano, proprio perché mancano ancora le pedine concrete che possono stare su questo tavolo di trattativa, cioè una vera trattativa di pace, e uso pace tra molte virgolette perché hanno fatto un deserto e l'hanno chiamato pace, no? come si dice. Insomma, l'unica trattativa concreta per un cessate il fuoco avviene nel momento in cui sul tavolo si può trattare qualcosa, quindi qualcuno può cedere qualche territorio in cambio di altro. E al momento l'andamento della guerra, anche grazie alla resistenza ucraina che è stata al di sopra delle aspettative, in questo caso grazie invece all'aiuto internazionale in primis degli Stati Uniti e Gran Bretagna, insomma, ha costretto l'esercito di Putin a rallentare rispetto alla possibilità appunto di acquisire territori da trattare a un tavolo. Questi territori al momento di fatto ancora non ci sono. L'unica città che è quasi ormai completamente nelle mani dei russi è Mariupol, ma anche in questo caso non abbiamo una resa definitiva della città. Insomma, bisogna veramente arrivare appunto a un tavolo di trattativa con qualcosa da trattare che al momento ancora non c'è. Detto questo, è molto importante la visita di ieri di Gutierrez a Mosca, proprio perché l'ONU è il grande assente finora dal tavolo di questa trattativa, questo anche in virtù dei problemi tecnici, diciamo così, che ha l'ONU, su cui la Russia ha il diritto di veto, come sappiamo, nel Consiglio di sicurezza. Questo di fatto ha legato le mani a un organismo internazionale che invece sarebbe stato determinante, certo, quantomeno per impedire le stragi di civili a cui abbiamo assistito e stiamo assistendo tuttora nei teatri di guerra più feroci, come quello appunto di Mariupol, dove è impossibile organizzare corridoi umanitari proprio perché manca un organismo internazionale terzo che garantisca su questi corridoi. Quindi la visita dell'ONU è un passo importante ma timido e tardivo, perché arriva oltre 2 mesi all'inizio della guerra, è molto tardi, e Erdogan al momento è ancora l'attore terzo più credibile che possa riuscire a fare appunto da, di nuovo, ente terzo anche in questo caso, per mettere al tavolo,
certo,
ucraini e russi. Ma sì, al tavolo manca ancora l'apparecchiatura, e questo è un po' il problema, no? Deve ancora essere apparecchiato questo tavolo, manca ancora il materiale su cui poter discutere.
Sì, insomma, quantomeno abbiamo, per tornare al concetto che hai espresso poco fa, abbiamo assistito a una sorta di risveglio dell'ONU richiesto da più parti, non da ultimo da Papa Francesco, che l'ha fatto in modo per nulla velato qualche settimana fa. E la visita di ieri, se non altro, è importante, certo, poteva arrivare prima. Grazie alla direttrice della Nazione Agnese Pini per essere stata con noi, buon lavoro,
grazie,
ci sentiamo
voi.
Presto. Grazie.
A presto.
Da Massimo Lonigro, Giusy Legrenzi, Enrico Galletti è tutto.
Ciao.
A domani.